Radio 3 Scienza.
Sono le 11.30, buongiorno da Arturo Filastò, questa è Radio 3 Scienza. Inizia oggi il ciclo di lezioni sul mondo della rete, vi terrò compagnia ogni venerdì di maggio. Ricordo intanto ai nostri ascoltatori il numero di SMS per intervenire in diretta, 335-56-34296. Oggi parleremo di Bitcoin, la cosiddetta criptomoneta, un sistema distribuito e decentralizzato che permette a chiunque di effettuare transazioni economiche. La moneta non dipende da nessun tipo di autorità centralizzata e i partecipanti di questa rete sono premiati attraverso l'emissione di nuovo conio. Il nostro primo ospite oggi è Dennis Royo, conosciuto in rete come Jaromil, ed è un programmatore e un attivista. Buongiorno Jaromil.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Salve. E vorrei chiederle, tanto per incominciare, se ci spiega brevemente come funziona il Bitcoin e quali sono, secondo lei, le sue caratteristiche più interessanti.
Dunque, Bitcoin è fondamentalmente un sistema basato sulla crittografia, e cioè sulla firma di contratti digitali. È già da un po' di tempo che grazie alle scoperte nel campo della crittografia asimmetrica è possibile firmare documenti senza appunto apporre una firma con una penna, ma usando delle chiavi pubbliche e private, delle coppie di chiavi pubbliche e private. Questo sistema è stato applicato a una rete di contratti che fondamentalmente riescono a provare il fatto che circolano determinati valori e determinate unità all'interno di una rete peer-to-peer, quindi una rete completamente decentralizzata. Cioè, all'inizio i cosiddetti minatori di Bitcoin fanno girare un programma che li retribuisce proprio con dei Bitcoin, con un conio, con dei soldi virtuali, così come li chiamano. E una volta che hanno questi bitcoin, possono scambiarli e trasferirli firmando praticamente dei contratti di trasferimento. Tali contratti vengono controfirmati da terzi, cioè da tutti gli altri che partecipano alla rete. In questo modo ci sono dei testimoni del passaggio dei bitcoin, cioè una rete di passaggi che viene tra l'altro salvata sull'hard disk inizialmente di tutti i partecipanti, e quindi si possono far circolare senza avere un database centrale, cioè non c'è più una banca che ha un database, una base di dati dove i valori di ognuno sono scritti e possono essere cambiati volendo anche arbitrariamente se uno entra in possesso o in accesso di tale database. Non c'è più bisogno di quella centralità e funziona come una rete peer-to-peer, appunto grazie ai testimoni di queste transazioni avvengono comunque i passaggi.
Quindi in sostanza è una specie di sistema che mi permette di fare bonifici, diciamo, senza però dover ricorrere a delle banche, ma le persone che fanno i bonifici sono anche parte della rete e validano i bonifici di altri membri di questa rete.
Sì, esattamente. E tra l'altro ovviamente la privacy e la sicurezza della base di soldi è tutta a carico degli utenti, nel senso che se non si è abbastanza esperti nel tenere al sicuro il proprio computer si può essere anche derubati in modo completamente digitale. Quindi direi le banche diventano opzionali. Una banca nel mondo di Bitcoin potrebbe offrire la sicurezza degli esperti che comunque operano in tale banca per tenere al sicuro il denaro, ma non è più necessaria come lo è oggi, perché comunque per pagare in modo digitale, e ormai molte transazioni viaggiano sul mondo digitale, una banca oggi è assolutamente necessaria, non c'è alternativa.
Certo.
Ce n'è di più anche per spiegare, se mi può permettere, anche di, certo, aggiungere questa è una un aspetto che pochi considerano comunque. Di fatto Bitcoin costituisce più che un sistema di monete o un'economia che a mio parere non è ancora matura comunque, costituisce un'innovazione nel campo della contabilità. Questo in molti non l'hanno ancora inquadrato. Comunque quello che fa Bitcoin è porta un'innovazione anche dirompente nel campo della contabilità della doppia partita. Noi usiamo la doppia partita in contabilità fin dal 1492, mi pare, quando Luca Pacioli, un frate veneziano, ha pubblicato un trattato proprio su come tenere il doppio libro, il libro della doppia partita. Ad oggi Bitcoin introduce una tecnica che inserisce questa terza firma, questo triple accounting system, così descritto in alcuni paper accademici, e grazie a questo sistema comunque è possibile verificare l'unicità delle transazioni e l'unicità delle unità che circolano dentro a un sistema economico senza doverle scrivere in una doppia partita centralizzata, che comunque ad oggi purtroppo diciamo è stata più e più truffata anche nei controlli. Quindi diciamo potrebbe costituire, al contrario di come molti sostengono, più che una moneta anonima e comunque utile a circolare valore e acquisire anche cose che non sono legali online, più che altro io credo che il sistema Bitcoin costituisca una un'innovazione proprio nel campo della contabilità.
Ho capito. E ricordiamo intanto il numero di SMS per poterci scrivere, che è il 335-5634-296. E poi le volevo fare un'altra domanda. Il Bitcoin è anche interessante come piattaforma dove sperimentare, diciamo, nuove dinamiche di contratto tra una o più entità. E questo appunto perché Bitcoin è un software open source che chiunque può leggere, può modificare e può anche creare, diciamo, un qualche cosa che si basa sul Bitcoin ma è leggermente differente. Questo permette quindi di creare, diciamo, dei contratti in cui non c'è una forte fiducia in un'autorità garante centrale. Che cosa significa questo, secondo lei, per il futuro dei contratti che esistono tra persone? So poi che lei, tra l'altro, ha lavorato su un sistema, diciamo, che utilizza come base Bitcoin, ma che ha delle differenze.
Fondamentalmente, a livello di scambio di valori, comunque costituisce un ritorno alle dinamiche del denaro contante. Nel momento in cui si entra in un negozio e si paga in contanti, non serve sapere l'identità dell'acquirente o l'identità di chi vende le cose, basta sapere che quel che si compra è valido e che i soldi sono veri. Quindi questi sono sistemi che hanno funzionato per molto tempo. E ad oggi ci troviamo proprio a questo cambiamento per cui la fiducia nel momento in cui si ha una transazione va stabilita tra le persone che acquisiscono e che danno il denaro e anche gli enti, le istituzioni che comunque custodiscono questa transazione, le banche così come sono oggi. Il cambiamento è radicale, io penso rappresenti un po' quello che ha rappresentato il voice over IP per le telecomunicazioni, cioè la possibilità comunque di decentralizzare le transazioni e di creare anche nuove forme di circolazione di valore. Quindi diciamo che ci troviamo comunque davanti a un'innovazione dirompente, come la definisce Schumpeter, cioè a una novità che comunque romperà l'oligopolio, se non il monopolio, di molte istituzioni che finora non hanno avuto alternative, non hanno aperto il mercato ad alternative. Che questo sia utile o meno alla società o alla comunità è tutto ancora da vedere. In effetti ci sono molte tensioni all'interno della comunità, c'è chi si lamenta dell'ingerenza dei governi sulla gestione del denaro, c'è chi si lamenta dell'ingerenza delle corporazioni. In realtà questa dicotomia, questa guerra che ci rappresentiamo costantemente tra pubblico e privato, credo vada superata, vada e vado interpretato comunque questa tecnologia come una possibilità per sviluppare altro, per sviluppare comunque anche strumenti per la comunità, per delle comunità, per poter per esempio creare circuiti di credito complementari alle monete che esistono e meccanismi comunque che permettono di avere liquidità in tempi brevi e magari anche di riuscire a risolvere il problema dei pagamenti dilazionati rispetto a molti lavori istituzionali. Si sa che le istituzioni comunque pagano a distanza di mesi, se non di anni certe volte, quindi si possono creare anche situazioni e sistemi complementari che possono far circolare monete e che comunque vengano cambiati di nuovo dentro quell'altra moneta. Oltre a ciò faccio notare che Bitcoin, molti dicono che è anonimo, ripeto, non è un sistema anonimo, è pseudonimico, quanto lo può essere dare comunque un numero di bancario, comunque senza un nome. C'è una pseudonimia, ma si può comunque risalire le transazioni, anzi si ha tutta la rete delle transazioni. Quindi nel momento in cui si crea un sistema complementare in cui circolano delle monete con determinate proprietà, a quel punto si possono anche tracciare tutte queste transazioni e comprendere un po' come funziona il sistema e quanto sono state valide le spese, le entrate e le uscite. Ci sono anche degli esperimenti molto interessanti che almeno io trovo molto interessanti, sto seguendo più che altro i fork, i cosiddetti fork, le alternative a Bitcoin che stanno comunque nascendo un po' come funghi, e una di queste per esempio molto interessante è la cosiddetta Frycoin, che è comunque una formulazione, una riscrittura di Bitcoin con la proprietà del demurrage, che è comunque una proprietà monetaria teorizzata da uno studioso di nome Silvio Gesell, uno svizzero, che a suo tempo comunque ha utilizzato dei sistemi di moneta che scadeva. In questo modo comunque è riuscito, e comunque la sua comunità è riuscita in Svizzera ad evitare l'accumulazione incondizionata di soldi, di denaro, perché comunque le persone erano invogliate a spendere prima che la moneta scadesse, e questo crea comunque una circolazione di valore che non si ferma allo stallo del capitalismo così come lo vediamo oggi. Quindi trovo molto interessante, al di là delle considerazioni economiche sul sistema Bitcoin oggi come oggi, comprendere che ci sono delle possibilità di sviluppo enormi e che possiamo applicare proprio delle idee, delle formulazioni che già in passato sono servite anche a superare periodi di scarsità e accelerarle proprio con la dimensione digitale.
Certo, quindi diciamo attraverso una tecnologia incentiviamo le persone a spendere, quindi a favorire la circolazione di denaro e aumentare insomma l'economia. Leggo un SMS, che ricordo il numero 335-56-34296, di Alfio, che ci scrive dicendo: finora non ho capito a che cosa serve, è un gioco? Vuole rispondere lei?
Sì, posso rispondere. C'è chi pensa che ogni sistema finanziario è un gioco. Aggiungerei un gioco molto sadico, perché ad oggi la finanza così com'è, la finanziarizzazione, come la definisce anche un illustre economista come Marazzi, è arrivata a astrarre completamente questo gioco dalle dinamiche di produzione reali e quindi dal lavoro della gente e dal tempo delle persone. Quindi come gioco credo che continui a ereditare questa dimensione un po' sadica e socialmente poco utile, se non addirittura antisociale, della finanza. Rimane un gioco, rimane il gioco dei numeri, delle scommesse, del sentimento della gente, di cosa e dove investiranno le persone che hanno più capitale. Credo che comunque il gioco non sia l'unico modo di interpretare queste cose, per quanto comunque la game theory cosiddetta è un approccio possibile alla comprensione di queste dinamiche.
Certo. Bene, saluto e ringrazio Dennis Royo, programmatore attivista, e vi ricordo la mail a cui potete contattarci, radio3scienza@rai.it. Sono le 11.47, abbiamo ascoltato dal preludio numero 7, opera numero 23 in do minore, l'allegro di Sergei Rachmaninov al pianoforte di Il Biré. Questa è Radio e stiamo parlando del Bitcoin. E, intanto leggiamo, ricordando il numero di SMS 335-5634-296, che ci riscrive Alfio. Ah, ho capito, è un sistema per controllare tutti, uno dei tanti. Beh, diciamo che è un sistema per controllare tutti, tanto quanto le banche o sistemi in cui comunque le transazioni non sono anonime. Ricordo comunque che esistono degli esperimenti basati sempre su Bitcoin, come ad esempio Zero Coin, che permettono di garantire anche l'anonimato delle transazioni. E un altro messaggio ci scrive: ma potrà servire agli evasori? Beh, come il denaro contante. Adesso ci ha raggiunto telefonicamente Luca Fantacci, docente di scenari economici internazionali all'Università Università Bocconi di Milano. Buongiorno Luca Fantacci.
Buongiorno a voi.
Allora, le volevo chiedere, diciamo, riguardo a Bitcoin, che tra l'altro è anche una domanda che ci è arrivata qua dai nostri ascoltatori. Qualche settimana fa abbiamo visto il prezzo di Bitcoin salire fino a $260 per poi scendere nel giro di 24 ore a $60. Ma secondo lei perché ciò è successo? C'è stato, insomma, dibattito attorno al fatto che potesse essere collegato alle variazioni, alle oscillazioni nel prezzo dell'oro. Secondo lei che cosa significa questo per il futuro del Bitcoin?
Prima di vedere che cosa significa per il futuro, magari appunto facciamo qualche valutazione su che cosa significa per il presente di Bitcoin. Io credo che queste oscillazioni molto forti nel suo controvalore in dollari, nelle altre valute, sia segno del fatto che ad oggi Bitcoin è utilizzato come strumento di speculazione, no? Quindi coloro che lo utilizzano e che quindi comprano e vendono Bitcoin lo fanno essenzialmente per guadagnare o cercare di guadagnare da una sua rivalutazione rispetto ad altre monete. Credo che in questo momento l'utilizzo di Bitcoin per scopi speculativi sia più significativo del suo utilizzo per quelli che dovrebbero essere poi gli scopi propri della moneta, no? Un ascoltatore prima chiedeva a che cosa serve. La moneta dovrebbe poter servire per agevolare gli scambi, quindi dovrebbe essere un semplice intermediario che viene diciamo utilizzato per acquistare altri beni e che quindi, proprio per diciamo mantenere il più possibile questa funzione, dovrebbe avere anche in linea generale un prezzo abbastanza stabile. Quando uno strumento come Bitcoin ambisce a diventare una moneta, dovrebbe appunto avere proprio questa caratteristica, e le oscillazioni dei prezzi a cui abbiamo assistito nelle ultime settimane secondo me sono il segno del fatto che come moneta Bitcoin funziona piuttosto male.
Ho capito. Però diciamo comunque anche le transazioni di piccolo importo sono parecchie nel mercato Bitcoin, specialmente negli ultimi tempi, il che comunque indica il fatto che vengono utilizzate anche non solo per speculazione, ma proprio per fare transazioni di valore con l'intenzione di acquistare beni o servizi.
Sì, non c'è dubbio, ma il problema, se vuole, è proprio questo: se fosse utilizzata esclusivamente per scopi speculativi si potrebbe dire, come diceva un altro ascoltatore, che è un gioco, una specie di casino dove si punta su una valuta piuttosto che sull'altra e poi dopo appunto le vincite si distribuiscono in maniera piuttosto casuale. Il problema è proprio che ci sono invece delle persone che in buona fede pensano di poter utilizzare questa moneta per lo scopo di effettuare delle transazioni reali, no? Allora le forti oscillazioni dei prezzi penalizzano proprio queste persone, no? perché si trovano queste persone ad operare con una moneta che magari hanno accettato pensando che valesse 100 e quindi per esempio lavorando per 100, fornendo beni e servizi per un controvalore di 100 e quando vanno a spenderle invece scoprono che vale 50. È chiaro che proprio per queste persone una diciamo oscillazione così erratica e così ampia del valore di questa moneta diventa un problema.
Certo. Una delle particolarità di Bitcoin è il fatto che comunque sono in numero limitato, proprio per come è stato concepito il sistema. E quindi, diciamo, esiste un tetto massimo di Bitcoin totali che possono essere generati, che è 21 milioni, e l'emissione però del nuovo coin non è regolato da una banca centrale o da qualche tipo di autorità. Lei che cosa ne pensa di questo tipo di modello? Quali possono essere secondo lei i limiti o i vantaggi di un sistema come questo?
Ecco, lei ha fatto bene a evidenziare questo aspetto perché dal punto di vista economico è senz'altro l'aspetto più significativo, cioè la pretesa di Bitcoin è quello di sottrarre la creazione di moneta ha il potere arbitrario di una banca centrale, assegnandolo a un algoritmo di fatto, no? E a dei dispositivi tecnici che regolano la creazione di questa moneta e l'aumento quindi della quantità di questa moneta in circolazione secondo un andamento prestabilito. E questo dispositivo dovrebbe servire proprio per dare all'emissione monetaria una regolarità che rischia di non avere quando è in mano alle banche centrali. Questo diciamo nelle intenzioni degli inventori del Bitcoin. E di fatto però appunto gli effetti dimostrano la debolezza di questo approccio, perché diciamo il fatto di sottoporre la creazione di moneta a una regola prestabilita certamente diciamo determina in maniera chiara l'offerta di moneta, ma non dice nulla riguardo alla domanda e soprattutto non si preoccupa di commisurare l'offerta di moneta a le esigenze, alla domanda di moneta proprio per finanziare la crescita degli scambi e delle transazioni, no? E quindi siccome poi il valore di una moneta, che soprattutto di una moneta come questa che è concepita come una merce alla stregua di tutte le altre, quindi si dice appunto chi è che stabilisce il valore della moneta non è una banca centrale ma è il mercato, no? Io la metto sul mercato e poi è il mercato che mi dice quanto vale un Bitcoin rispetto a tutte le altre monete, è lì proprio che su quel mercato si determinano poi queste forti oscillazioni a cui abbiamo assistito, perché è vero che l'offerta su quel mercato è prevedibile e regolare, viceversa però la domanda può essere molto varia, no? Nei momenti in cui si pensa, come lei giustamente diceva, che Bitcoin sia un buon investimento, che costituisca un'alternativa all'oro, che in un momento in cui cadono i prezzi degli immobili, delle titoli in borsa e di altre valute possa essere un buon rifugio per i propri risparmi, è chiaro che aumenta enormemente la domanda di Bitcoin e si lanciano su questo mercato anche operatori nuovi, addirittura hedge funds eccetera, e allora il prezzo del Bitcoin aumenta a dismisura. Dopodiché quando uno si chiede d'accordo però con questi Bitcoin che cosa ci faccio, no, realmente, che tipo di beni ci posso acquistare, dove li posso spendere in cambio di beni reali, e allora a quel punto a questa diciamo corsa alla domanda si sostituisce una liquidazione altrettanto indiscriminata, a quel punto tutti si vogliono disfare di Bitcoin e il prezzo crolla.
Certo. E va bene, quindi abbiamo sentito comunque due punti di vista abbastanza differenti su questa moneta che senz'altro è molto interessante da seguire. E con questo siamo arrivati alla fine della nostra prima lezione. Ringrazio Luca Fantacci. Insieme a me vi salutano Rossella Panarese, Marco Motta, Paolo Conte, Costanza Confessore. Vi do appuntamento al prossimo venerdì, sempre alle 11:30. Ora il microfono passa ad Arturo Stalteri per il consueto appuntamento con il concerto del mattino. Arturo Filastò vi ringrazia e vi saluta.